Arriviamo al Cinema Italia e comincia il film. Bellissimo. Quell'ora e mezza al cinema passa senza ansia e dubbi.
Perché ormai ero lì, ormai non c'era più il rischio che qualcuno mi portasse via. Quando sono arrivato, proprio mi sono goduto quell'ora e mezza di proiezione.
Storie di prove di indipendenza e di stress post-traumatici in una puntata che si intitola Grazie Rambo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
È stato un film che ha segnato davvero l'adolescenza di una generazione. Quel film si chiamava e si chiama Rambo. Ne hanno fatte 5 puntate o 5 episodi, o diciamo la prima, e poi 4 sequel. Il protagonista è Sylvester Stallone ed è la storia di un veterano del Vietnam che si ritrova a cercare di lottare, di salvarsi dalla stessa società per cui lui aveva combattuto in Vietnam. Il film, il primo Rambo, è stato veramente epico, gli altri hanno preso una piega un po' diversa e ve lo raccontiamo grazie a un pezzo che abbiamo trovato su Slash Film che ci racconta proprio qual è stata la differenza, come è nato il primo Rambo, qual è la storia vera da cui è stato tratto e come ci ha lavorato Sylvester Stallone e la produzione e la regia per farlo diventare quello che è diventato. E poi anche ci racconta che cosa invece sono stati il 2, il 3, il 4 e il 5, per primo il 2, cioè Rambo 2, la vendetta. Ed è proprio da qua che partiamo con la storia del nostro ascoltatore che ci racconta che cosa ha fatto pur di andare a vederlo quel film, quel Rambo 2 La Vendetta, che era al cinema vicino a casa sua, e Oscar, questo è il suo nome, decide di disobbedire proprio per andare a vedere Rambo 2 La Vendetta, motivo per cui la puntata si intitola Grazie Rambo. Ti ho detto di no. Ma come no? Mi avevi detto di sì. Avevi detto che potevo andare. E invece no, tu non ci vai e basta. Mi aveva detto che potevo andare. Nero sicuro. Non avrei cominciato ad accantonare la paghetta settimanale se non fossi stato certo di poter andare. L'autunno del 1985 sta per finire. Ancora qualche giorno e cominceranno le vacanze di Natale. Da qualche settimana sto risparmiando per andare al cinema con gli amici. In genere la paghetta settimanale se ne va nel giro di mezza giornata. Le 5.000 lire che mi danno i miei vengono spese rispettivamente in figurine Fiorucci, collezione di mini targhe in latta dagli Stati Uniti d'America, una porzione di patatine fritte da Johnny Grill acquistata durante la ricreazione del lunedì. Basta, di quelle 5.000 lire rimane poco o nulla. È alle scuole medie Gonzaga di Longarone, durante quelle ricreazioni, che maturiamo il desiderio di andare al cinema. Nel 1985 il nostro mondo era diviso fra Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Noi eravamo fan del primo.
Io la mia generazione la vedevamo più come un eroe positivo, no? Questo John Rambo, poi c'era stato Rocky, quindi l'italo-americano che ce la fa con le sue forze. Schwarzenegger invece veniva dalla serie di Terminator, no? Quindi era più un cattivo, no? Quindi dal punto di vista poi era austriaco, era meno simpatico di Stallone. Diciamo che quella fase di Rocky Rambo era più dell'eroe che ce la fa, che ha voglia di, che combatte per farcela, quindi era più simpatico rispetto a Schwarzenegger.
Durante l'estate, giocando nei boschi e nei prati vicino a casa, ci dividevamo in due squadre. Squadra John Rambo, che mette trappole e scappa dalla polizia, contro squadra polizia, che insegue John Rambo e si fa fregare dalle trappole. Il nostro sogno, quell'estate, era il coltello affilatissimo di John Rambo, con la parte superiore della lama seghettata, la bussola sul manico del coltello e all'interno del manico un kit di cucito per ricucire lacerazioni e ferite. Poco prima del Natale del 1985, al Cinema Italia di Belluno avrebbero proiettato Rambo 2, e assieme degli amici più grandi, che in quell'anno avevano cominciato le scuole superiori a Belluno, ci stavamo organizzando per andare a vederlo.
Siete solo degli sporchi mercenari.
Rambo, sono Murdock, felice di sentirti vivo.
Dacci la tua posizione che ti veniamo a prendere.
Murdock, sono io che vengo a prenderti.
E ora questa doccia fredda. Ero sicuro che mi avessero detto di sì. Avevo 13 anni, ero già in seconda media, avevo risparmiato sulla paghetta, dov'era il problema? Nelle successive riunioni non avevo avuto il coraggio di dire agli amici che mi avevano negato il consenso perché speravo sempre che alla fine mi avrebbero detto di sì. Ultimo giorno di scuola. Domani cominciano le vacanze di Natale e domani proiettano Rambo 2. Il tempo stringe e con i miei non c'è trattativa. Probabilmente è durante quella notte che valuto se il gioco valga la candela. So per certo che al mattino mi sveglio e ho preso una decisione. Si va al cinema, anche senza il consenso.
I rischi li conoscevo perché erano le punizioni. Mia madre era cintura nera di ciabatta, quindi ne abbiamo prese, siamo tre fratelli, ne abbiamo prese sempre tante. Però avevo capito che non si andava oltre a questo e quindi non c'erano rischi particolari, non mi avrebbe comportato chissà quale punizione se non quella di restare chiuso in camera, di un paio di urlate, probabilmente un paio di sberle, ma niente di più.
La proiezione è la prima del pomeriggio. Bisogna partire subito dopo pranzo, raggiungere Longarone dove c'è la stazione e salire sul treno. Siamo in 5-6, raggiungiamo a passo svelto Longarone. Sono agitato, magari qualcuno mi ha visto, ha fatto la spia. Ora arriva mio papà e mi riporta a casa. Invece ho già il biglietto di cartoncino rigido color nocciola per un'andata e ritorno Longarone Belluno Longarone. Scendiamo alla stazione e poi a piedi, fino al Cinema Italia. Poltrone rosse, comincia il film. Bellissimo. Azione, esplosioni, salvataggi. Quell'ora e mezza al cinema passa velocemente senza ansia e dubbi. Ho visto il film e adesso accada quel che accada.
Era una cosa che volevo fortemente. Poi se ripenso il film poi non me lo ricordo neanche più di tanto, nel senso che non è che è il mio film preferito e quindi lo rivedo sempre volentieri, però in quel momento era qualcosa che volevo assolutamente vedere.
Uscendo incrociamo quelli che vedranno la seconda proiezione. C'è anche Christian, che non era venuto con noi perché l'avrebbe visto con suo fratello più grande. Mi guarda chiaramente sorpreso e mi dice: ma come? Alla fine sei riuscito a venire? Dico di sì e scappiamo verso la stazione. Neanche il tempo di un gelato e siamo in treno verso Longarone. Da lì ancora a piedi fino a casa. Nell'ultima mezz'ora mi è salita l'ansia. Sicuramente a casa sanno che sono andato al cinema perché mi hanno visto e hanno parlato. A casa mi aspettano arrabbiati. Saranno volate delle sberle, un paio di vergognati e poi ancora un paio di sberle. Quello che ricordo è che vengo mandato in camera per tutte le vacanze di Natale. Da un lato sono preoccupato, dall'altro sono felice. Ho visto il film e posso gestirne le conseguenze. Alla fine ho una deroga per la notte di Natale e per il pranzo del 25. Poi, progressivamente, scendo dalla camera e mi riapproprio dei miei spazi prima dell'inizio della scuola. Non ricordo molto del film. Non ricordo chiaramente quali e quanti fossero gli amici che hanno condiviso con me questa avventura. Quello che però ricordo è che quei giorni sono stati la posa della prima pietra della mia indipendenza.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year.
Weezer che canta We Wish You a Merry Christmas. Tra l'altro il nostro Luca Micheli ci ricorda così in un appunto sotto il brano che ha scelto, non lo fa mai devo dire, evidentemente è stato tirato dentro da questa storia, che anche lui a 10 anni aveva quel coltello con la bussola e tutto l'occorrente per cucire le ferite. Chissà se Oscar l'ha mai avuto. Pronto, ciao Oscar, buongiorno.
Buongiorno Matteo, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Tu quel coltello di rambo poi l'hai ottenuto, te lo sei fatto regalare, te lo sei comprato, oppure è rimasto un grande desiderio di molti dei ragazzi dell'epoca?
È rimasto un grande desiderio. Non ho mai avuto, l'abbiamo bramato, ma non abbiamo mai comprato, mai ricevuto in regalo.
Anche perché poi, diciamo, per dargli un senso bisognava andare nei boschi, bisognava tagliare foglie e rami, bisognava ricucirsi, ad esempio.
Ma sai, qualcosa del genere lo facevamo già, perché in quel periodo avevamo una squadriglia di scout e quindi viaggiavamo con degli Opinel, che erano dei coltelli francesi.
Sì.
Però quello di Rambo, che aveva una lama lunghissima, era praticamente impossibile da avere, era fuori legge per noi.
Senti, io non ho ancora ben capito come i tuoi sono venuti a saperlo che sei andato al cinema. Qualcuno se l'è cantata?
Sì, assolutamente. Probabilmente, sai, il paese è piccolo e quindi le voci girano, non mi hanno visto, comunque sapevano della mia voglia di andare, e quindi quando hanno visto che non tornavo, hanno visto che qualcuno era andato, hanno fatto 2+2 e quindi sì, era difficile sfuggire dalle informazioni che giravano per il paese.
Poi ti sei fatto comunque un bel pezzo delle vacanze di Natale in cameretta, insomma, da quanto ho capito poi la pena si è allentata, insomma, hai potuto uscire dalla camera, però i tuoi erano molto seri nelle punizioni.
Diciamo che la punizione in camera era la punizione preferita, e quindi sono sceso solo per un paio di puntatine vigilia e pranzo, ma poi pian piano hanno mollato. Ne parlavo con mia madre l'altro giorno, lei questo episodio non se lo ricorda, quindi non ho lasciato traumi nella sua esperienza di madre.
Di tra l'altro
si ricorda altre cose, ma non quella.
È molto buffo quando dici che lei era cintura nera di ciabatta.
Assolutamente.
Questo è un dettaglio che trovo molto interessante per le persone più o meno della mia generazione, mi sembra di capire che tu più o meno ci appartieni, ed è che noi apparteniamo a quella generazione che le ha prese, insomma,
le ha prese. Siamo cresciuti a botte.
Esatto, ma nulla di grave, però sapevi che poteva arrivare. Però oggi ho la sensazione, tra le persone che conosco, che in realtà i genitori, quando gli si racconta quello che avevano fatto, una ciabattata, uno schiaffone, oggi dicono: no, noi, ma guarda che è come se non ammettessero, un po' perché probabilmente sono lo spirito del tempo è arrivato anche fino a loro, che certe cose non si facevano. Cioè, io se dessi uno schiaffone a mio figlio oggi ci avrei, a parte la mia compagna che mi denuncia, ma le persone intorno, no? Per cui anche tua madre, diciamo, non ammette di essere stata cintura nera di ciabatta, oppure è serena al riguardo?
No, lei è fiera di un modello educativo degli anni 70. Lei ha usato di tutto, dagli zoccoli alle ciabatte, le racchette da tennis quando erano ancora in legno, non in carbonio, e quindi assolutamente no, lei va fiera di questo modello educativo, e che insomma alla fine ci ha tirato su dritti.
Tu hai un figlio di 16 anni, dico bene? Oscar.
16 anni, sì, esatto. E stavo pensando a quello che avrei fatto io da genitore, e io mi accorgo di essere molto più apprensivo e spesso gli porto l'acqua con le orecchie, quindi non lo so se l'avrei forse accompagnato io, se aveva questo desiderio oppure
questa,
non lo
questa
so.
me la segno Oscar, portare l'acqua con le orecchie per parlare di totale sottomissione a qualcuno.
assolutamente.
Grazie davvero Oscar per la telefonata e per questa bella chiacchierata, in bocca al lupo.
Grazie,
per tutto.
Grazie a voi
e buone feste quando arriveranno.
Buone feste anche a voi, grazie.
Ciao.
Rocky. Forza!
Lui è Antonello Venditti, che canta Rocky, Rambo e Sting, e ora la parola passa alla nostra Ilaria Gaspari.
Mi piace molto la storia di Oscar, perché mi fa pensare a un episodio molto importante nel romanzo, che forse è il romanzo più caro al mio cuore, Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, ed è un episodio in cui il narratore deve andare a teatro a vedere questa grande attrice, la Berma, che è l'attrice del momento, l'attrice più celebre, l'attrice teatrale che ha creato veramente un'idea del teatro tutta nuova, e quindi è acclamatissima dalla critica, dal pubblico, e lui la va a vedere, ma in realtà il momento dello spettacolo diventa l'occasione per una riflessione sulla forza delle aspettative, e in realtà lui vive anche una delusione durante questo spettacolo, perché le aspettative erano state talmente alte, talmente immense, talmente intense, che non riesce a godersi lo spettacolo. Ora, in un certo senso Oscar invece vive qualcosa di molto diverso, nel senso che lui non ha semplicemente delle aspettative, ma ha messo in campo uno sforzo enorme per ottenere il suo obiettivo, che è andare a vedere questo film con Sylvester Stallone, che per lui è fondamentale vedere. Però, come nell'episodio della Berma in Proust, in effetti quello che succede anche qua è che lui sì va a vedere il film, in realtà sfidando una punizione che poi lo colpisce, e che però in realtà gli importa in maniera secondaria rispetto all'aver ottenuto il suo obiettivo, e quindi in questo lui vede un segno di indipendenza giustamente conquistata. Ma in realtà la cosa che è buffa, che mi fa pensare a quello che accade anche in Proust, è che quello che ricorda di meno di tutta questa avventura è poi il film stesso. Quindi qualche volta conta di più per noi lo sforzo che facciamo per arrivare a una cosa che la cosa in sé.
Per due ore era un continuo pestare uva.
Il 29 è stata ancora più pesante di quella.
E ogni volta che ci andavo era un'emozione che non si placava.
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze, che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
Da lì, il giorno dopo che lui mi ha chiamato, e poi chiamava.
La vita dello scrittore è dura, molto dura.
Prendetevi il vostro tempo, aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. Matteo Caccia racconta, @radio24.it.
Senti, Leonardo, c'è questo problema, dobbiamo fare un promo per la trasmissione.
Sì, ma adesso al volo come facciamo? Ci vuole un attimo pensare cosa fare, non è che in un attimo uno fa il promo, dobbiamo fare adesso per forza, così, velocemente.
Sono mesi che ce lo chiede qui il capo dei tecnici, Michelino Previato, ce lo chiede da mesi.
Cioè, dobbiamo fare il promo per far contento Michelino?
No, vabbè, è per gli ascoltatori.
Ma secondo me gli ascoltatori non interessa, chi lo sanno già che tutti i giorni va in onda dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì. Uno nessuno 100.000, non c'è bisogno di fare il promo per... Ma scusa, noi siamo al servizio Radio 24 o di Michelino?
Viva Michelino!
Sei contento, Michelino?
Uno, nessuno, nessuno 100.000.
Uno, nessuno 100.000 di Alessandro Milan e con Leonardo Manera, da lunedì a venerdì alle 9 su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
Nella prima storia di oggi abbiamo sentito come il nostro ascoltatore Oscar sia diventato grande, o quantomeno sia diventato indipendente, grazie alla visione di un film che molti oggi citano con un leggero imbarazzo, cioè Rambo 2 La Vendetta. In realtà è diventato poi una sorta di topos, no? Il nome poi 2 La Vendetta. Ma come nasce quel personaggio lì? Cioè, cosa c'è dietro la storia del reduce del Vietnam più famoso della storia del cinema? C'entra ovviamente Sylvester Stallone, ma c'è molto di più. Come ci racconta questa storia che abbiamo trovato sul sito /film. Si intitola Rambo è nato da due strazianti storie vere sui veterani di guerra. Rambo, il primo Rambo, è stato un enorme successo al botteghino. Per questo motivo il personaggio interpretato da Sylvester Stallone si è poi evoluto o involuto in un eroe d'azione più stereotipato, capace da solo di sterminare interi eserciti nel corso dei 4 sanguinosissimi sequel, ma nel primo film il personaggio è più sfaccettato. Tratto dal romanzo First Blood di David Morrell del 1972, il film racconta di un veterano del Vietnam che si trova a dover lottare contro la società per cui credeva di combattere. Rambo però, dopo essere stato provocato da un duro poliziotto di provincia, sceglie di non uccidere nessuno, anche se lo potrebbe fare con facilità, ma fugge da solo nella foresta, nel tentativo di difendersi. L'idea era quella di portare al cinema la critica sociale che era presente tra le pagine del libro, cioè mostrare i devastanti effetti della guerra sulla psiche dei soldati. Questo si traduce in un film completamente diverso da qualsiasi altro della serie Rambo, che combina l'inevitabile arroganza e macismo di un blockbuster d'azione con un tono riflessivo e critico. Anche se si potrebbe pensare che questo strano mix sia il risultato dello scontro tra la spettacolarità hollywoodiana e le origini letterarie del film, in realtà tutto questo era già presente nelle pagine di First Blood di Morrell. Quando Rambo scappa nei boschi ad aiutare lo sceriffo a stanare il soldato, arriva il suo ex ufficiale comandante, il colonnello Samuel Trautman. Il suo personaggio sembra essere messo lì apposta per pronunciare quelle battute tipiche da film d'azione anni Ottanta. A un certo punto, per esempio, dice allo sceriffo: «Non sono venuto qui per salvare Rambo da voi, ma per salvare voi da lui».
«Come ha fatto Dio in cielo a fare un uomo come Rambo?»
«Non è stato Dio a fare Rambo, l'ho fatto io».
«Lei che cavolo è?»
«Colonnello Samuel Trautman».
«Abbiamo un po' da fare stamattina, colonnello. Che posso fare per lei?»
«L'esercito ritiene che io possa aiutarvi».
«Beh, non vedo in che modo».
«Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Io sono qui per salvare voi da lui».
Ci sono un sacco di frasi del genere nel film e sono indizi che prefigurano la direzione che prenderà poi la serie di film a partire dal suo seguito. Rambo 2 La Vendetta, del 1985. Secondo Sylvester Stallone, nella sceneggiatura originale ce n'erano molto di più, compresa una scena in cui Rambo sparava a un gufo per poi dire: «Prendi questo, figlio di puttana mangiatopi». Prima di tagliarla insieme alla maggior parte dei dialoghi, Stallone pensava seriamente che Rambo avrebbe potuto rovinargli la carriera. Ma oltre ai pericolosissimi stunt, ai cliché da fin d'azione, ai dialoghi macisti, si è tentato di mantenere la critica sociale presente nel libro. Il film inizia con Rambo che viene a sapere che il suo ex amico e commilitone Del Mar è morto per un cancro causato dall'esposizione all'agente arancio durante il servizio di Indocina. Una volta arrestato dallo sceriffo e aggredito dai suoi agenti, ha dei flashback di quando veniva torturato come prigioniero di guerra in Vietnam. Come a dire che il trattamento è lo stesso, anche nella civilissima America. E alla fine del film, Stallone scoppia in lacrime prima di lanciarsi in un lungo e toccante monologo su come la sua esperienza in Vietnam gli abbia devastato la psiche e compromesso per sempre la sua capacità di far parte della società civile. Questa miscela di elementi tipici dei film hollywoodiani, critica sociale e studio del personaggio, era nelle intenzioni dell'autore David Morrell. Quando Stallone accettò di fare Rambo, lo fece a condizione di poter riscrivere la sceneggiatura. Le sue modifiche erano volte a rendere John Rambo un personaggio più umano, assicurandosi anche che non uccidesse davvero nessuno. Nella sceneggiatura originale, scritta da William Sackheim e Michael Cozzol, e nel libro di Morrell, Rambo uccideva un sacco di persone invece. Ma Stallone era deciso a portare un po' del suo Rocky nel film, un duro dal cuore d'oro. Per questo l'uccisione diretta di poliziotti, agenti di Stato e della Guardia Nazionale fu eliminata.
Vietnam, Vietnam. Everybody crying about Vietnam. Vietnam, Vietnam. Everybody crying about Vietnam. Below long as they'd killed me down in Mississippi. Nobody seemed to give a dime. Oh God, if you can hear my prayer now,
Come ha ricordato Morrell nel suo libro Rambo and Me, The Story Behind the Story, cioè Rambo ed io, la storia dietro la storia, la prima volta in cui sentì parlare della guerra in Vietnam fu da bambino, mentre guardava un episodio del suo telefilm preferito, Route 66, che raccontava la storia di due ragazzi che andavano in giro per l'America in autostop in cerca di avventure. In quell'episodio, che si intitolava 50 miglia da casa, i due protagonisti incontravano un reduce del Vietnam che non riusciva a, testuale, spegnere la sua mentalità da soldato. E quella fu proprio la scintilla che spinse anni dopo Morrell a intraprendere la carriera di scrittore. Una volta cresciuto, Morrell ha insegnato a un corso di scrittura alla Penn State University e in una delle sue classi incontrò diversi reduci di guerra. Nel suo libro Morrell ricorda quegli incontri dicendo: «Ho imparato che avevano incubi, avevano crisi di panico e quando sentivano dei rumori forti correvano istintivamente a mettersi al riparo. Ho imparato a conoscere la loro rabbia, la loro frustrazione e le loro paure. Oggi abbiamo un termine per definire ciò che stavano sopportando, il disturbo da stress post-traumatico. Ma allora l'unica descrizione che mi veniva in mente risaliva alla Prima Guerra Mondiale. Shock da granata.
Che la Prima Guerra Mondiale ha provocato milioni di feriti, di mutilati, di invalidi, ma ha provocato anche moltissimi casi di disturbi mentali.
Un'altra fonte di ispirazione per Morrell fu il veterano della Seconda Guerra Mondiale Audie Murphy, che l'autore conosceva come attore di film western, visto che una volta tornando a casa fu chiamato da Hollywood per recitare. Il film di guerra del 1955, che si intitola All'inferno e ritorno, è proprio ispirato alla autobiografia di Murphy e mostrava come Murphy fosse diventato il soldato americano più decorato della Seconda Guerra Mondiale. Aveva ricevuto la medaglia d'onore per aver affrontato da solo 6 carri armati, uccidendo decine di truppe in avanzata, prima di salire in cima a un carro armato in fiamme e usare la sua mitragliatrice calibro 50. Da solo e, secondo il rapporto ufficiale sull'evento, esposto al fuoco tedesco da 3 lati. Murphy uccise decine di truppe tedesche, soffocando l'avanzata nemica. Non sorprende che Murphy abbia poi avuto seri problemi psicologici dopo il suo ritorno dalla guerra. Afflitto da insonnia e incubi, divenne depresso e dormì con una pistola sotto il cuscino che spesso si svegliava e scaricava nel cuore della notte. Nel 1968 David Morrell rimase molto colpito dai servizi del telegiornale che mostravano gli scontri tra i manifestanti della Convention Democratica di Chicago e 12.000 agenti di polizia. Gli scontri lo colpirono molto e si chiese: e se uno di quei manifestanti fosse stato come quei veterani arrabbiati che avevo incontrato nelle classi in cui insegnavo? E se uno di quei veterani fosse stato un uomo con eccezionali capacità di combattimento, ex membro di una squadra delle forze speciali, magari un ex prigioniero di guerra evaso e insignito della medaglia d'onore? E se fosse Audie Murphy? Questi furono dunque gli elementi che Morrell mise poi sulla carta nella stesura del suo primo libro. Nel 72 il libro uscì e Hollywood ne comprò subito i diritti. Come spesso accade però, il processo di trasposizione cinematografica fu lento e difficile e subì molti ritardi. A sbloccare la situazione fu proprio la sensibilità in attesa di un attore come Sylvester Stallone, che riuscì a dare al personaggio di Rambo delle caratteristiche più umane. Questo fino al primo film, certo. Il resto dei film, pur essendo divertenti per chi apprezza il genere, hanno invece imboccato decisamente un'altra strada. It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. And every new town just seems to bring you down, trying to find peace of mind can break your heart. Use a friend. Questo è un pezzo che ovviamente è parte della colonna sonora del film Rambo. Sono Jerry Goldsmith che canta It's a Long Road, cioè una lunga strada, mentre l'articolo che vi abbiamo raccontato, la storia che vi abbiamo raccontato, è tratta dal sito Slash Film, si intitola Rambo First Blood, è nato da due strazianti storie vere sui veterani di guerra. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Gian.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare la nostra storia seriale che è tratta dal podcast Gianni di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani e continuiamo a seguire il racconto che Caroline fa della storia di suo zio Gianni attraverso la voce di Gianni. Trascorrono insieme molto tempo. Gianni è una persona che gli avvicina, che si chiama Alfredo. Alfredo era un operatore sociale che si occupava di Gianni, stava moltissimo tempo con lui, erano diventati amici a tutti gli effetti e grazie alla parola di Alfredo noi scopriamo moltissime cose di Gianni, perché lui lo vede in tutte le sue fasi, quelle di tranquillità, quelle di delirio, quelle che culminano purtroppo con il ricovero a quello che viene definito il repartino. Alfredo forse è l'unico che già al tempo aveva capito molte cose di Gianni, finché qualcosa nel loro rapporto cambia e cambia per sempre e in quel caso anche Bomba Joe non riesce più a consolare Gianni. State con noi.
Sono stato con Gianni dal 92 in poi, quindi penso dal 92 al 96, penso, quegli anni lì.
Alfredo, l'operatore sociale che lo ha seguito negli anni 90, è forse l'unico che ha cercato di assecondare la sua spinta giocosa, creativa, visionaria.
Stavo con lui 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. C'è stato un episodio, una sera che l'ho portato a casa, non da solo poi, era lui e un altro che seguivano lo stesso periodo, ho chiesto il permesso di portarlo a casa e di portarli al mare poi. E quella sera che l'ho portato a casa ho invitato tutti i vicini. Allora lì c'era un andazzo un po' hippie intorno a casa mia, quindi sono venuti con le chitarre, acceso il fuoco, e abbiamo fatto una specie di festa. Ognuno che veniva portava qualcosa da mangiare e c'era Gianni e Marco, quest'altro che a differenza di Gianni era un... le definizioni tecniche non ne so, però era un po' un tontolone, era un po' ritardato, diciamo. E mi ricordo che erano in bagno loro due e Gianni pettinava Marco e gli dicevo: stasera c'è la figa. E poi dopo fuori alla festa, durante la festa si erano sdraiati per terra, insomma così. E Gianni quella sera mi ha detto, e non mi aveva mai detto niente del genere, e mi ha detto: mi è sembrato di fare un trip. E il giorno dopo siamo andati al mare. Considerate che Gianni e Marco avevano una stazza quasi simile, cioè erano due armadi tutti e due. E quando siamo partiti io ho detto: ma ce l'avete il costume? No, non c'avevano il costume. Allora ci siamo fermati in un supermercato, ho trovato 2 costumi uguali e 2 magliette bianche. Siamo andati al mare e questi 2 armadi vestiti uguali, era una cosa spassosissima. Veramente una cosa che sembrava di una colonia, una mini colonia. E poi chiaramente sulla spiaggia c'erano tutte queste tipe in topless, erano tutti e due con gli occhi di fuori. È stata una cosa molto molto divertente, veramente. Erano almeno 4 Gianni possibili. C'era il Gianni depresso quando usciva dal repartino, c'era il Gianni che cominciava a riprendersi, poi c'era, io dico, Gianni normale. Gianni normale è una persona straordinaria, una persona con un'apertura mentale incredibile, è una persona che poteva parlare di qualsiasi cosa, gli interessava tutto. E poi piano piano cominciava a salire, quindi poi c'era il Gianni, che forse era la parte più divertente di Gianni, quando non era fuori ma era allegro, per cui battute, chiacchierava, eccetera eccetera. E poi cominciava invece la parte quando diventava il capo delle astronavi di tutto l'universo. Cioè il problema è che quando era molto fuori prendeva la macchina, partiva di notte, non si sapeva dove andava e quindi diventava un pericolo per lui e per gli altri. Quello che succedeva normalmente quando arrivava a quegli stadi era che cominciavano a aumentargli i farmaci, però non servivano quasi a niente. Quando uno stava con me poi passava le notti davanti al tabacchino, telefonava di notte, chiamava tutti quelli che conosceva, compreso me, alle 3 di notte, quindi, e poi alla fine il repartino, lì gli davano delle cose, diciamo, abbastanza tremende e niente, lì finiva, fumava, ma non fumava nemmeno, gli sbruciavano tutte le sigarette nel mare, per me scendeva una dietro l'altra.
Quando tornava dopo i ricoveri, Alfredo rimaneva al suo fianco per giorni a casa di Gianni.
Quella casa con le strade era un posto molto particolare. c'erano le serrande sempre abbassate, c'era sempre buio. Andavo in camera sua, lui stava quasi sempre a letto. Poi magari io gli leggevo qualcosa, cercavo di parlargli, cercavo di... Lui era abbastanza passivo, però io lo facevo lo stesso. Alle volte c'era anche Rosella, perché alle volte rilasciavano anche lei. Cioè Gianni c'aveva queste cose qui, Rosella invece era, almeno per come l'ho vista io, era sempre fuori. Cioè anche quando tornava a casa. La cosa più amata in casa era il cane, sia da Gianni che dalla madre. E quindi Rosella faceva il cane anche lei. Si metteva a quattro zampe e abbaiava. Lì c'era proprio questa sensazione di manicomio. Non lo so, cioè, anch'io sarei diventato matto a casa di Gianni.
La mia vita è un cerchio che io non riesco a spezzare. Stop.
Soldi, benessere, non fare niente, non aver bisogno di far niente. Una madre così, le sorelle così, cioè, sei in un cerchio che non riesci a spezzare. Come fai?
Gianni e Alfredo si confidano, si danno reciprocamente supporto. Ma a un certo punto succede qualcosa.
Adesso basta con Gianni, adesso va un altro operatore. Perché gli operatori delle cooperative sono così, cioè non è che usa e getta.
Compa Giove secondo me è un coglione, cioè... È la mia illusione, la mia disillusione. Forse perché mi sento talmente una nullità, totalmente irrealizzato nella vita, ho sofferto talmente tanto, ho cercato una realizzazione nel sentirmi il salvatore del mondo, perché solamente io ho scoperto alcune verità, insomma.
Saliva in macchina, poi partivamo e lui diceva: io sono il capo delle astronavi di tutto l'universo. E da lì cominciava il viaggio, descriveva astronavi, cose, sulla 1. C'era un'energia dentro la macchina che faceva paura.
L'allontanamento di Alfredo è l'ennesima rivincita della bestia nera. Pochi anni dopo, nel 1998, viene a vivere con noi. Ha una nuova auto, una Punto rossa al posto della Polo. Ma il Gianni che io ho conosciuto è disilluso, confuso, stanco. Stanco di tutto. Attorno a lui solo il vuoto, un dolorosissimo vuoto. Non c'è più nulla che Gianni possa fare. Non c'è nulla che io possa fare per lui.
Quello che ho pensato è che doveva essere lucido quando l'ha fatto. Perché sennò nelle altre situazioni, quando era depresso, non l'avrebbe mai fatto, non avrebbe mai preso la macchina, non sarebbe mai andato da nessuna parte. E secondo me era in una di quelle fasi di lucidità. Secondo me. Io ho pensato subito questo.
Stop.
To me. Oh, oh, I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers die when their sons go out to fight and lose their lives. I said war, good God, y'all.
Grazie mille ancora a Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani che ci permettono di raccontare la storia del loro podcast Gianni, che vi consiglio caldamente di ascoltare. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi ovviamente che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia Racconta, tutto piccolo, tutto attaccato, @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!